poi riprenderemo la lettura del nostro Vangelo.
Aspettiamo ancora qualche attimo. No, si è ancora in tempo. Salmo 50. Allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori, uomini e donne. Parla il Signore, Dio degli Dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto e dalla terra giudicare il suo popolo.
Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio.
I cieli annunciano la sua giustizia e Dio che giudica.
Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio.
Non ti ricordo per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi hanno sempre davanti.
Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
Sono mie tutte le bestie della foresta, amami fino a migliaia sui monti.
Conosco tutti gli uccelli del cielo, il mio ciò che si muove nella campagna.
Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene.
Mangerò forse la carne dei topi, berrò forse il sangue dei capri. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria.
Amato Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza.
Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
Se vedi un ladro, corri con lui e vedi a tutte le ti fai compagno.
Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni.
Ti siedi a farli contro il tuo fratello, getti il capo contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo, io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa.
Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per fermarvi e nessuno vi salvi.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli secoli. Amen.
Allora vi ho proposto di leggere questo salmo che fa parte di un dittico. Questo salmo va con il salmo 51, no? Il salmo 51 è quello che conosciamo di più, pietà di me, o Dio, no? Nel tuo amore, e, perché il salmo 51 è la conseguenza di questo salmo. E, cioè qui siamo in quello che e troveremo adesso in Genesi 3, per quello l'ho scelto come in una struttura di relazione, diciamo, che si chiama contesa, in ebraico rib, contesa. Cioè significa che quando due, nell'Antico Testamento, facevano alleanza, quando uno dei due veniva meno all'alleanza, l'altro lo andava a prendere, no? E lo portava davanti a degli anziani e gli gridava il suo tradimento, doveva essere venuto meno, no? Questo perché? Perché l'altro se ne rendesse conto, riconoscesse il suo peccato e potesse tornare alla relazione. Infatti, di fronte a questo salmo, no, in cui il Signore accusa, e la risposta del salmista, che poi tradizionalmente è Davide, no, di dire: ho peccato, riconosco il mio peccato. E questo permette la restaurazione della relazione, il perdono. È forte questo, no? Perché sono parole, il Signore ci viene contro, no? Ci viene contro per, così come leggevamo nel capitolo 2 a proposito della creazione dell'uomo e della donna, dove ricordate leggevamo voglio fargli un aiuto che gli sia simile, e io mi fermavo su quella parola simile che può essere tradotta contro e simile, vicina, no? Con la doppia valenza che aiutare una persona, come sappiamo, pone, c'è un discernimento nel cercare di aiutare l'altro, no? Cioè riuscire a cogliere se aiutare l'altro significa dirgli di sì o aiutare l'altro significa dirgli di no, e quindi andare in qualche modo contro, no? Così Dio con noi, allora c'è una parola forte di Dio che appunto non vuole lasciare nella morte, no? Laddove l'uomo rimarrebbe in questo indefinito, e il Signore viene a interrogare. Allora, il capitolo 3 che abbiamo visto in gran parte della volta scorsa, adesso continuiamo, e ricordate che questi capitoli sono racconti originari, nel senso più che peccato originale, cioè nel senso del primo di una lunga serie, per cui noi dovremmo dire se stiamo così è colpa di Adamo ed Eva, no, sono piuttosto originari, cioè dicono delle strutture che stanno in qualche modo all'origine di ogni uomo, cioè nel sottofondo come una griglia di ogni esistenza umana, e in questo credo c'è anche proprio la sapienza e l'ispirazione, no? Che questi sapienti ebrei nella comunità certamente, no? Hanno, riflettevano, pregavano, vivevano, no? E nella elaboravano, nella loro vita elaboravano queste parole, questi racconti che oggi noi leggiamo e cogliamo come qualcosa di molto vicino a noi. Allora, la prima parola è la creazione, la prima parola è la vita. Genesi 3 segue Genesi 2, è importante perché la prima parola non è il peccato. Il mistero più grande non è il rifiuto della vita, il mistero più grande è questa vita che si effonde, questo mistero di Dio che genera vita. Questo amore che esce fuori da sé e ci chiama alla vita, questo è il mistero più grande, no? Perché l'amore, perché la vita. E se volete il riflesso, in conseguenza di questo, del mistero più grande, c'è il rifiuto della vita, la scelta di morte, la scelta di morte. E allora il racconto, ecco, no? Dicevamo che queste culture antiche, che non sono primitive, perché poi cioè, rispetto a noi hanno delle elaborazioni, delle profondità che la nostra cultura spesso oggi molto superficiale, minimamente non, no? Ma queste culture attraverso dei racconti cercano di cogliere qualcosa di questo mistero senza esaurirlo. Senza esaurirlo, eh? Cioè non è che questi racconti ci dicono fino in fondo del perché l'uomo fatto per la vita sceglie la morte, cioè sceglie vie di morte, di tradimento, di oppressione, di violenza, no? Tutte quelle vie di morte che noi sperimentiamo, no? E vedete, allora qui il racconto cerca di cogliere delle strutture fondamentali, no? Cioè quindi questo rompere la relazione con Dio della donna e dell'uomo, normalmente non so se avete sentito, cioè ci capita nelle omelie quando capita questo brano di sentire che un po' la causa della rottura della relazione tra l'uomo e Dio sia l'orgoglio, ma nella lettura che abbiamo fatto più che l'orgoglio, sembra che in radice ci sia piuttosto questo sospetto su Dio. Intanto l'orgoglio non dà ragione, no, del racconto stesso, cioè perché il racconto parte con il serpente, no, che dice alla donna. E ricordate che la volta scorsa cercavo di dire che secondo la tradizione biblica il male in origine no? Cioè per dire viene da fuori. Non è connaturato all'uomo. Attenzione, l'uomo compie il male è dentro di noi, ma non è secondo la nostra natura. Questo dice la scrittura. Poi ognuno pensi quello che vuole, ma se noi, per noi è importante la scrittura come punto di riferimento al nostro cammino e alla nostra fede, questo è una parola pesante per noi, no? Importante. E allora c'è un male che viene da fuori e c'è un uomo e una donna che accolgono questa menzogna antica, no? Ricordate tutto legato agli alberi, no? E non li prendo, poi eventualmente chi lo volesse ascoltare, chi non c'è stato la volta scorsa lo volesse ascoltare, sarà a breve disponibile, no? Su il sito. E quindi tutta la vicenda simbolica legata agli alberi, al divieto, cioè alla, meglio, già, il divieto è per il serpente, invece c'è un'indicazione di vita, no? Un comando, una mitzvah di Dio che dice mangia di tutto, meno che dell'albero della conoscenza del bene e del male. E il serpente che stravolge le parole di Dio già dall'inizio, dicendo che Dio ha detto, è vero che Dio ha detto che non, di non mangiare di nessun albero del giardino. E allora questo dialogo tra l'uomo e la donna, scusate, tra il serpente e la donna, in cui pian piano il serpente comincia a proporre e la donna comincia ad accettare delle perverse immagini di Dio, delle false immagini di Dio, di un Dio egoista di sé, no? E delle sue cose. Dio non vuole che tu diventi come lui. Dio non vuole che tu diventi lui. Non vuole condividere la sua vita. Sì, te ne dà un po', ma semplicemente perché tu la possa per un attimo gustare e sentire com'è terribile morire. Ma la vita è sua. Lui se la gode in pienezza, delle briciole ti dà, la vita è sua, non condivide. Questo Dio della concupiscenza, questo Dio perverso, no? Che il serpente in qualche modo propone alla donna, no? Notate una cosa, che in questo racconto, vedevamo la volta scorsa, il racconto comincia e Dio si fa da parte, no? Non c'è più, cioè il serpente e la donna che sono i veri protagonisti del racconto, no? Dio si mette da parte, rimane Dio presente in che cosa? Nella sua parola, no? Di mangiare di tutti gli alberi del giardino, meno che uno, no? Allora se volete, secondo anche il padre Bovati, di cui seguo molto il commento, lui diceva che un po' rappresenta anche la fase dell'età adulta, no? In cui la fonte della vita si stacca, no? E rimane la sua parola, lasciata lì alla libertà dell'uomo e della donna di fidarsi o di non fidarsi, no? Perché poi vedete, tutto il racconto si gioca su di quale parola ti fidi, della parola di Dio, del Signore Dio, no? Che dice mangia di tutti meno che uno, e vedevamo il senso di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè che non significa non sapere cos'è il bene e il male, rimanere in qualche modo un bambino ingenuo e felice, no? Più o meno così, ma piuttosto è, tenendo conto che il verbo conoscere in ebraico ha tutta una valenza di possesso, no? Di unione alla cosa da conoscere, non poter conoscere è accettare il limite. Non sei tu che fino in fondo dici ciò che fa vivere e ciò che fa morire. Quindi accettare il limite che permette l'incontro con l'altro, no? L'incontro con l'altro. E allora la donna si fida della parola del serpente, no? Cioè che invece cioè questo divieto, secondo il serpente, non è fatto per la possibilità di un incontro, ma è fatto per un tenere sotto, no? Notate un'altra cosa, dove la donna comincia a cadere, secondo poi la tradizione spirituale? La donna comincia a cadere quando si mette a parlare con la tentazione. Nella tradizione antica spirituale una prima regola fondamentale era mai dialogare con la tentazione, mai dialogare con la tentazione. perché nel momento in cui tu dialoghi con la tentazione è astuta. Cioè, quando dico tentazione, dico quei pensieri e sentimenti, quelle suggestioni che in qualche modo riconosciamo che ci spingono verso il male. Poi ci sono alcune cose che non riusciamo a vedere, non è così chiaro, però più o meno quello che più o meno una coscienza che ama la vita e più vigile sa cogliere come qualcosa che ti spinge verso il male. Allora, una prima regola antica era mai dialogare con la tentazione. La donna appunto invece entra in questo dialogo che la porterà a stravolgere dentro di sé l'immagine di Dio, per cui allora questo Dio perverso da cui si fugge, e attenzione, per dire questo concetto del sospetto su Dio come motore del fatto che l'uomo fugga da Dio, no? Percorrerà un po' tutta la scrittura, fino ad arrivare a Gesù che cercherà di spiegare questo ai suoi discepoli, ma soprattutto a coloro che lo giudicavano, i cosiddetti giusti, cercando di raccontare che ci sono poi due modi fondamentali in cui l'umanità fugge da Dio. Ed è il racconto dei due figli. Ricordate del padre misericordioso di due figli, no? Quello che noi chiamiamo figlio il prodigo, ma scusate, io sento caldo, poi mi diventano le orecchie rosse. Quando andavo all'interrogazione mi diventavano sempre le orecchie rosse, non so perché. E allora, scusate. Allora stavo dicendo i due modi fondamentali per fuggire da Dio. No, sono quello di figlio minore, quello di che fugge, dice: padre, per me vivere con te è una morte, e dato che io non ho tempo e voglio vivere e non sto lì ad aspettare la tua morte, per me facciamo finta che tu sei morto, dammi la parte dell'eredità che mi spetta e arrivederci, cioè per me sei morto, facciamo finta che sei morto. E questo padre, che in maniera molto assurda accetta questa richiesta assurda del figlio, no? Cioè divide tra loro la vita, non le sostanze, ma in greco c'è tombion, la vita, e quindi c'è quello che sai, dice guarda, qua me ne vado. E poi c'è invece un'altra modalità di fuggire da Dio, che è quella del fratello maggiore, che dice dentro di sé, dice: ma effettivamente il fratello minore tutti i torti non ha, però sai, vivere in mezzo alla strada così, no, è un po', io non ho più l'età, no, facciamo così, faccio delle cose per lui, lo metto a posto, no, e poi mi faccio i fatti miei. Cioè la dinamica di chi pensa di tenere a bada di, no? Facendo delle cose per lui, no? E poi facendomi partire. Infatti il figlio maggiore consigliare al padre: io ho lavorato tutti questi anni, tu cosa mi hai dato? No? E il padre dice: ma guarda, non hai capito niente, cioè, perché tu non sei servo, sei figlio. Allora c'è una dinamica di perdizione, così potremmo dire, che si svolge nel fuggire fuori e nel rimanere dentro. Tant'è vero che pensate che quel capitolo 15 di Luca è strutturato in tre parabole, vi ricordate? Cioè le prime due sono la pecora smarrita e la dramma perduta, e poi una terza che è quella dei due figli. Ora vedete, la pecora smarrita cosa ci narra? Ci narra di qualcuno che si perde fuori, e la dramma di cosa ci narra? Di qualcosa che si perde dentro, come i tuoi figli. Ci si può perdere fuori e ci si può perdere rimanendo dentro, quindi è proprio molto interessante, no? Cioè, però la dinamica è quella, no? A partire dall'immagine di Dio che ci portiamo dentro. Allora, e poi dopo c'è questo signore che va a domandare, no? Quindi questa voce che viene, il signore che dice dove sei, e l'uomo che si difende in qualche modo scaricando la colpevolezza sulla donna e su Dio, la donna tu mi hai posto accanto, mi hai dato dell'albero e io ne ho mangiato. Quindi vedete anche qui il meccanismo di non riconoscere la propria colpa, cioè di non riconoscere il proprio peccato, no? Che adesso poi ritroveremo ancora nel racconto di Genesi 4. Di per sé anche la donna, la volta scorsa l'avevo sottolineato in maniera positiva, cioè che la donna è vera, però anche la donna di per sé scarica, no? Cioè il serpente, la colpa è del serpente. Quindi siamo sulla stessa barca, uomini e donne, non ci sono innocenti in questo racconto, siamo tutti coinvolti. Anzi, la dinamica del male è quello di reclamare un'innocenza condannando l'altro. Quindi la colpa degli uomini siete voi donne dite, vabbè, è un uomo che capisce, quello è un uomo, no. Quindi c'è il nostro meccanismo di autosalvarsi condannando l'altro. E allora, versetto 14, allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutte le bestie e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Attenzione, qui, anche qui non siamo in un giudizio, cioè non è che c'è un giudice che deve giudicare fra un colpevole e un innocente, perché qui per esempio l'innocente appunto non c'è nessuno, né il serpente, né la donna, né l'uomo, no? E qui piuttosto appunto la rivelazione delle conseguenze, e adesso vedremo fra l'altro che la maledizione sarà sul serpente, non sarà sulla donna e sull'uomo. La rivelazione delle conseguenze del peccato, della rottura della relazione. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere tornerai. Allora, e la rivelazione, ricordate, la rivelazione delle conseguenze della rottura della relazione, della rottura della vita. La prima è appunto la maledizione sul serpente. Il serpente, appunto, ricordiamo come simbolo di quello che chiamiamo diavolo, demonio, Lucifero, Satana. Lui è maledetto. Attenzione, essere maledetti significa in qualche modo essere portatori di maledizione, cioè di morte, di qualcosa che ha a che fare con la morte, portare su di sé una maledizione, no? Cioè quando uno dice è come se su di me ci fosse una maledizione, le cose mi vanno male, no? Le cose mi succede quest'altro, no? È come se portassi su di me una maledizione, no? Cioè, alcune volte ce lo diciamo, no? Cioè è come se portiamo qualcosa che affatica la vita, che diminuisce la vita, che allora il serpente porta con sé, no, questa morte, e questa morte che è simboleggiata anche dal fatto che cammina sul ventre, vedete, polvere mangerai, morte mangerai, no? E simbolicamente la polvere appunto è la morte, la terra, per tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la tua stirpe, e questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno. Notate, c'è una conseguenza, si sta parlando di, il Signore sta rivelando, no, questa morte, però già in questa morte c'è una promessa di vita. È proprio in questo schiacciare il calcagno, no, inimicizia fra la donna e la discendenza del serpente, no? Come se appunto tra l'altro questa cosa del calcagno è molto bella, no? Perché vabbè, il serpente ci becca il calcagno, no? Cioè quindi che è una parte debole del nostro corpo, no? Ricordate, era Achille, il più veloce, che aveva il, no? e tallone, per cui è una parte debole, no? Però attraverso questa parte debole si vincerà, il Signore opererà la sua salvezza, no? Schiaccerà la testa del serpente. C'è una debolezza invincibile, c'è un'opera di Dio che passa attraverso, appunto, tra l'altro la donna, no? Anche qui, nella cultura antica ebraica, e ancora per molti versi, ancora per noi, è l'elemento più debole, no? Della... E tu le insiderai il calcagno. Allora, attenzione a questo, intanto notate, no? Nella l'uomo, nella donna vengono maledetti, non sono portatori di morte, ma c'è una... notate, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, questo tuo marito sarà il tuo istinto. Allora, attenzione su questa cosa sul partorire. Non dobbiamo leggere, attenzione, il fatto che le donne, no, partorite con un dolore indicibile che noi non conosceremo mai, almeno in questo momento, poi c'è la tecnica, quindi non è perché è conseguenza del peccato originale, no? È il fatto che, secondo la Bibbia, il lavoro fisico, che era più maschile, no? Duro, cioè, tra l'altro il lavoro era anche prima, no? Ricordate, quando prima del peccato c'era coltiverai, no? E quindi il lavoro c'era anche prima, ma il fatto di farlo col sudore, quindi conseguenza del peccato originale, no? Qui nella mentalità antica il generare figli per le donne e il costruire per gli uomini, no? Sono due attività nelle quali noi siamo più simili a Dio. Perché per l'ebreo antico, no, generare la vita, chi genera la vita? Dio genera la vita, no? E chi modella le montagne? Ricordate i salmi che parlano della creazione, no? Dio che gioca con il Leviatan, questo mostro primordiale nei fondi marini, no? Che genera, che costruisce, cioè... No? E anche gli uomini quando fanno delle grandi cose, no? Come se c'è qualcosa di essere vicini a Dio, possiamo creare, no? Possiamo rifare la terra, possiamo generare la vita. Allora attenzione, il dolore diventa, secondo la mentalità antica, quel segno attraverso cui noi possiamo far memoria che non siamo Dio. Cioè, dato che Genesi 3, no? È stato tutto su questo voler diventare Dio secondo la menzogna del serpente, no? Il dolore in qualche modo ci ricorda il nostro limite. E soprattutto questo nelle attività che più ci rendono simili a Dio, come il generare vita e il costruire. E poi questo, anche verso tuo marito, se il tuo istinto degli ti dominerà, che magari per noi uomini non... dice la Bibbia. No, qui purtroppo è anche qui, è rivelazione delle conseguenze del peccato, di un rapporto ormai squilibrato, no? Di un rapporto non più di trasparenza, ricordate quella nudità che prima non creava vergogna, no? Cioè si poteva essere trasparenti l'uno verso l'altro in una relazione in cui non c'era sopraffazione, e qui invece ormai, avendo rotto la relazione con Dio, anche la relazione fra l'uomo e la donna è inquinata, no? È una relazione di morte, per cui questo accadrà, questo accadeva, no? Una guerra, cioè, no? Dell'uomo contro la donna, di sopraffare la donna in qualche modo e viceversa. E all'uomo, ecco, anche qui l'uomo, il suolo, il dolore, il trarre, e poi questo sudore del tuo volto mangerai il pane, no? Lo trarrai dalla terra. Notate anche un'altra cosa, che il Signore cosa aveva detto nel comandamento? Perché tu quando ne mangiassi, certamente morirai. Non muoiono subito, no? No, stiamo parlando simbolicamente, no? Cioè, come dire, c'è un tempo, no? In cui la vita va avanti, no? Cioè la morte non ha l'ultima parola immediatamente, no? Cioè, la morte c'è, ha segnato la vita, però c'è un generare figli, adesso vedremo anche nel racconto di Genesi 4, c'è un mangiare il pane, no? C'è la morte, però intanto si genera figli, intanto c'è questo pane che viene fatto, no? Cioè, come dire, c'è questa lotta all'interno di una morte presente, c'è questa lotta per la vita. E poi ecco, finché non tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e polvere tornerai. C'è una morte che al momento sembra avere l'ultima parola, no? Anche se in questa morte che c'è presente. E poi l'uomo chiamò Eva, sua moglie Eva, madre dei viventi, secondo l'etimologia popolare. È un'etimologia popolare, perché questo nome Awa, Eva, normalmente spiegato prendendo dalla radice, appunto, come dice in nota, vivere, la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. E molto bello questo, no? Cioè adesso c'è una nudità che non sanno più portare. Loro si sono vestiti di foglie di fico, no? Facevano foglie di fico e se ne fecero cinture. Il Signore gli fa delle pelli, dei vestiti di pelle, no? Le tuniche di pelle e li vestì. E va a coprire quella nudità ferita, va e il vestito torna nella scrittura tante volte, no? Ci sono degli autori che hanno fatto proprio delle, no, scorrere tutta la Bibbia guardando i luoghi dove c'è questo vestito, e solo per ricordarne alcuni dei più. Intanto di quel brano di Luca 15, ricordate che il figlio minore, quando arriva, il padre cosa? Il padre intanto lo fa smettere quella tiritera che si era imparato a memoria, no? Sto figlio che voleva giocare il padre anche tornando, no? L'aveva giocato andando, se ne voleva giocarlo anche tornando. Il padre lo fa tacere, gli dice: guarda, mettetegli l'anello, no? E prendete il vestito più bello. Il vestito più bello. E poi ricordate Paolo che dirà: rivestitevi di Cristo, rivestitevi di Cristo. Nella Galati 3:27 Paolo dice a un certo punto, ve lo leggo: tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Rivestiti di Cristo. E anche nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, versetto 14, si dice, vediamo se lo trovo, state saldi dunque attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. E fra l'altro il Signore Gesù ci veste con la sua nudità, lui che sarà denudato in croce totalmente, no? I suoi vestiti saranno donati, c'è una nudità che ci riveste, no? Quindi questa essere rivestiti in maniera da poter ritornare a essere appunto poter essere trasparenti, cioè capaci di relazione per la vita. Poi il Signore Dio disse alla donna, poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Non sono facili queste parole da riuscire a cogliere come significato letterale. Attenzione, sappiamo che leggiamo fino alla fine del capitolo: il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Il Signore Dio scacciò l'uomo dal giardino. Di fatto loro sono usciti, no? Cioè, nel senso che se il giardino è la relazione, no? Dove al centro c'è l'albero della vita legato a una parola, no? Loro, scegliendo di ascoltare la menzogna del serpente cattivo, sono usciti dalla relazione. Allora, nel racconto biblico, ricordate che l'ebreo in qualche modo mette tutto nelle mani di Dio, e per cui è il Signore che scaccia dal giardino. Cioè, il Signore in qualche modo riconosce che c'è una relazione infranta, l'uomo è fuori. E non è molto comprensibile, ci sono diverse interpretazioni, ma non convincono molto quanto questo è diventato uno di noi, eccetera, che non stende la mano e non prende neanche dall'albero della vita. Mi stuzzica molto di più il finale, dove dice che Dio scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Quindi vengono scacciati dal giardino e c'è questa via che porta all'albero della vita, e mettono due cherubini. Ora, questi cherubini, che sono un tipo di angeli, potremmo discutere e parlare su come sono fatti gli angeli, ma non è qui il momento. Ci basta sapere che i cherubini, cherub, è colui che cavalca le nubi, quindi come è fatto uno che cavalca le nubi, ognuno lo pensi come vuole, però il fatto è cherub, colui che cavalca le nubi. Allora, questi cherubini, noi, questi due cherubini, troveremo due cherubini in Esodo, al capitolo 25, dove si parla dell'arca. Siamo in un contesto dell'Esodo, siamo già nel racconto con Israele che è uscito dall'Egitto, è passato il mare, e è all'Oreb, è al Monte Santo, e sta ricevendo le istruzioni sull'alleanza, e in particolare sull'arca. L'arca era questo segno sacramentale, in qualche modo, della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, e l'arca era una cassa, no? Su cui sopra c'era un coperchio. Questo coperchio permetteva di mettere dentro l'arca, le dieci parole, con le tavole, l'efod, il bastone di Aronne, eccetera, qualcos'altro. Allora, sul coperchio dice, che viene chiamato propiziatorio, versetto 17: farai il propiziatorio d'oro puro. Avrà due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza. Farai due cherubini d'oro, li farai lavorati a martello sulle due estremità del propiziatorio. Fa un cherubino a un'estremità e un cherubino all'altra estremità. Scusate, lo
disegniamo questo, visualizziamo. Allora, quindi, più o meno, vabbè, questa era l'arca, sopra ci devono essere due cherubini, facciamoli con le ali, naturalmente, che le cavalcano le nubi, uno di qua e uno di qua. Allora, alle due estremità.
E che cosa ci viene detto? Che farete i cherubini dalle due estremità del propiziatorio. I cherubini avranno le due ali spiegate verso l'alto,
quindi ho sbagliato, quindi verso l'alto,
proteggendo con le ali il propiziatorio. Saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Quindi letteralmente sarebbe volto verso volto e volto sul propiziatorio. Quindi è un po' difficile pensare come dovevano essere, perché contemporaneamente postrati, però dovevano guardarsi e guardare il propiziatorio. Attenzione, questo non è stupido, nel senso che in qualche modo dice che la possibilità della vita è nel poterti guardare guardando la parola della Torah. Qui dentro ci sono i 10 comandamenti, no? Quindi, tenendo conto della parola della Torah, tu puoi vedere l'altro veramente come altro. Molto bello come idea, Difficile realizzazione, ma bello come idea.
Saranno rivolte verso il propiziatorio. Ok, questi
qui dovevano essere fatti così, cioè dovevano sostenere,
porrà il propiziatorio sulla parte superiore, cioè questi due,
mentre le estremità sostenevano il niente, no? Perché questo era il luogo della gloria di Dio, della Kavod Adonai, che dato che Dio non si poteva rappresentare, no? Il suo luogo non c'era niente. Allora tenete presente questi due che messi, cioè che sostengono il niente, i due cherubini. Ora, questi due cherubini noi li troveremo ancora dove? In Giovanni, in un brano che ascolteremo fra qualche settimana in maniera proclamata liturgica, capitolo 20 al versetto 11, dice che Maria di Magdala invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Gli essi le dissero: donna, perché piangi? Vedete, no, in quello che dovrebbe essere stata la tomba di Gesù, era una tomba avvolta, cioè significa che era stata scavata nella roccia con una volta, e quindi c'era questo piano dove poi veniva messo il cadavere. E allora Maria Maddalena cosa vede? Vede due angeli, uno qui e uno qui, e in mezzo il vuoto. Come? Il provvistatore. Molto bello, perché allora dice: qui c'è vuoto, qui c'è la presenza. Qui c'è la presenza. Tu che vedi il vuoto, è come lì c'è il vuoto, è il vuoto della presenza. Allora, come dire che questi, si tornerà a prendere dell'albero della vita, no, quando per noi, attraverso i due cherubini, attraverso il corpo risorto del Signore, potremo rientrare nel giardino, nel giardino della relazione.
Allora, possiamo cominciare il racconto di Gesù? Avete qualche domanda? Possiamo. Per alcune domande particolari poi si può naturalmente parlarne dopo. Non è detto che poi naturalmente ci sono tutte le risposte.
Perché parla di domande?
Sì, qui in alcune parti ancora ci sarà sempre plurale, in altre parti qui. In qualche modo potrebbe essere anche legato a quel discorso che di parlare all'uomo, però non ti so dire, bisognerebbe un attimo pensarci. Allora, cominciamo Genesi 4, 10 minuti ancora? Siete stanchi? Possiamo. Okay. Bene. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse:
ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» E gli rispose: «Non lo so, sono forse il custode di mio fratello?» Fermiamoci qui, e almeno cominciamo a leggere questo brano e a commentarlo. È un brano conosciuto, no? Noi lo conosciamo almeno in generale, e io non so voi, ma almeno a me, fin tanto che non sono stato aiutato a entrare più nel racconto e nei significati, alla fine c'era una cosa che non mi andava giù, perché dicendo che Caino ha esagerato, no? Cioè l'uccisione del fratello è ingiustificabile, penso che nessuno di noi possa, no, dire. Però dall'altra parte, se Dio avesse accettato la sua offerta, no, le cose non sarebbero andate così come sono andate. Cioè, quindi, allora, Signore, qualcosa non va giù. Allora, ci mettiamo in ascolto del brano. Allora, il brano cosa ci dice? Che innanzitutto che Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino. È lo stesso verbo dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, vedete, c'è una conoscenza che se tu cerchi di possederla, no, vai su un cammino di morte, e c'è una conoscenza che invece apre la vita. C'è una conoscenza commisurata, se si potrebbe dire, no, all'esistenza umana. Ed è molto bello che si parla di conoscenza proprio nella relazione uomo-donna, no? Cioè che apre alla vita, una relazione di dono, una relazione di affidamento, una relazione d'amore che apre alla vita. Questa conoscenza è benedetta, questa conoscenza porta vita. E quindi nasce Caino, non si sa bene l'etimologia di Quain, alcuni lo mettono in consonanza con quello che poi dirà Eva: ho acquistato, cioè quindi è, in ebraico si può notare qualche vicinanza, non si è sicuri che vengano dalla stessa radice, no? Ma un po' per il fatto che tante volte il nome, anche per noi, il nome scelto dai genitori ha a che fare con qualcosa che è accaduto con una persona, no? Noi ricevevamo, penso molti di noi si chiamano come si chiamavano dei nostri nonni o dei, no, eccetera, oppure qualcosa che ha a che fare con la vita dell'uomo e della donna, che in qualche modo la cui memoria viene trasferita nel nome, no? Quindi qualcuno pone questa, però non si sa molto bene cosa significa Caino. Notate una cosa, quindi, che Eva, concependo e partorendo Caino, esulta: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Bello, hanno rotto la relazione con Dio, sono usciti dal giardino, ma rimane la memoria che la vita viene da Dio. Di per sé l'ha avuto con Adamo, no? Però, come dire, sì, però la vita è prima di tutto la fonte della vita, non c'è la memoria che la fonte della vita è da Dio. È da Dio. E quindi fa festa. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Notate qualche differenza? Nel senso che c'è un primo figlio per cui si fa festa e c'è un secondo figlio. No? E cioè, come dire, la scrittura ti sta dicendo quella che è la nostra situazione, di figli e figli, no? Di figli che voi sono i primi e di figli che... Tra l'altro sappiamo cosa significa Abel. Abel, no? Significa soffio. Soffio. E soffio è quanto di più inconsistente ci possa essere, no? Cioè, soffio, usciamo di qua, un soffio di vento, sentiamo, e immediatamente dopo non c'è più. Tra l'altro ha la stessa radice di vanità nella Bibbia, vanità di vanità, tutto è vanità, no? Cioè, tutto è inconsistente. Per cui, come dire, c'è un'umanità per cui si fa festa e c'è un'umanità che non conta niente. E, però questa umanità che non conta niente cambia Caino, perché l'apparire di Abele lo fa fratello, no? Tutti noi che abbiamo avuto qualche parente, non lo so, cioè io ho un nipote, mi ricordo che quando sono andato a vederlo la prima volta mia madre gli fa: ecco zio Franco, zio Franco. E io ho detto, cioè, per la prima volta in cui mi sono sentito chiamare zio, cioè quello che io non ho dato nessun permesso, cioè, però l'altro mi cambia, mi ha cambiato, no? Allora l'altro che appare semplicemente col suo apparire dalla stessa matrice, no? Dalla stessa fonte dei due, ci cambia, fa fratello. Tra l'altro è la prima volta che nella Genesi esce il nome fratello. In questo racconto sarà detto 7 volte. 7 volte, che sappiamo che 7 è uno di quei numeri importanti, no? 7 volte fratello. Quindi Caino è, anche la sua identità è cambiata in qualche modo dall'apparire, no? Sappiamo anche per chi ha più figli come questo sia molte volte problematico, no? Perché l'apparire di altri rispetto soprattutto ai primi, quando poi sono soli, no, li detronizza, no, dal loro essere principi e principini. E notate un'altra cosa, che Abele era pastore di greggi mentre Caino era lavoratore del suolo. Allora Caino è primo figlio, è primo figlio, i primi figli sono quelli che hanno il diritto, no? Cioè, per molti secoli anche nella nostra cristianità il primo figlio era l'erede, gli altri figli o facevano i militari o facevano i preti, no? Cioè, che erano, sono sempre stati due mestieri che danno sempre da mangiare. E quindi allora il primo figlio è colui che è, tra l'altro, il lavoratore del suolo. E ricordate che Adamo lavorava il suolo, no? Quindi qui c'è anche una possibilità di un collegamento: il primo figlio che riceve l'eredità, il secondo, no, deve fare il pastore. Il pastore, oggi noi ne vediamo pochi di pastori. In Abruzzo, dove sono stato 5 anni, ce n'è ancora un po', E tra l'altro pochissimi italiani, i pastori sono quasi tutti macedoni, sono, no, gli stranieri, cioè fanno una vita da cani, no? O potremmo dire da pecore, purtroppo. Perché poi, oltre al fatto che sono sfruttati, mal pagati, eccetera, vivono una vita sulle montagne, d'estate, quando arrivano questi temporali, no, sono a rischio, e ogni tanto qualcuno ci rimane fulminato, non fa notizia, come non fanno notizia le morti sul lavoro di vari immigrati, o eccetera, di cui nessuno gliene frega niente. Ed è un lavoro, perché pensate, no, anche nella mentalità antica, cioè l'agricoltore in qualche modo dice una stabilità, dice la possibilità di una casa dove se piove se ne sta dentro, se c'è il sole si lavora. Tu pastore sei in giro col gregge, viene la pioggia, devi stare col gregge, non puoi andare, no, se non c'è qualche rifugio immediato. Allora anche nei lavori. Quindi questi primi versetti, innanzitutto, dicono che c'è una umanità che è così. E attenzione, nella Bibbia l'agire di Dio è sempre quello che, per salvare tutti e due i figli, Dio sceglie sempre ciò che il mondo scarta. sento più debole. Per salvare tutti e due, Dio prende sempre ciò che il mondo scarta. Perché in qualche modo la forza, la potenza porta con sé molto di più la tentazione dell'autosufficienza, dell'avere io in mano il mio destino, no? E allora il Signore sceglie un'altra via, la via della debolezza. Noi, nonostante che questo la scrittura ce lo dice e poi ce l'ha reso presente nella parola fatta carne di Gesù Cristo, la Chiesa fa fatica a capire. Per 2000 anni e ancora oggi fa fatica a capirlo. Allora, quindi si vede questa sproporzione. Adesso andiamo al caso. Che succede? Il trascorso del tempo che Ino presentò frutti del suolo, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge. Il Signore gradisce Abele la sua offerta, ma non gradisce Ino e il suo grasso. Che succede? Succede, facciamo un esempio, tanto per visualizzare un po' la cosa, facciamo l'esempio che allora, permettimi solo di dire. Allora, io faccio un regalo a Rita, che è quella ragazza che sta vicino alla porta, e anche Nicola, che non ti conosce, mettiamo che il tuo amico, Clelia non si ingelosisce, e fa un regalo a Rita. E allora, Rita, rispetto al regalo che fa Nicola, dice: Nicola, non mi hai mai fatto un regalo, grazie, sono contentissima di quello che mi ha fatto. No, l'ho dato e gli dà un bacio sulla guancia. Io gli faccio il regalo e a me lei fa grazie. Cioè, io capisco che non ha accettato il mio dono. Scusate, perché me la devo prendere con Nicola? No? Cioè, se io ho fatto un dono perché volevo esprimere un affetto nei confronti di una persona, quella persona ha rifiutato il mio dono, io andrei da quella persona a dirgli: senti, ce l'hai con me? No? C'è qualcosa? Allora, se invece io guardo l'altro, che invece è successo, ecco, qui siamo, significa che io sto facendo un dono, sì, ma in realtà io lo sto facendo guardando l'altro, sto facendo in qualche modo confrontandomi, sto facendo in qualche modo, e se l'altro poi riesce ad avere quello che io non ho, invidiando. Secondo me questa dinamica è molto chiara, no? Perché vedete, Caino è stato il primo. Caino è il primo, no? È colui per cui si è fatto festa, è colui che è sempre stato, no? È come nelle parrocchie alcune volte, additato dal parroco, come dire: eccolo, il vero ragazzo cristiano, lui, no? Il vero, il bravissimo. Per cui lui è un uomo che è una donna che è andato di successo in successo, non può esserci mai una, no? E soprattutto deve essere primo, e per essere primo bisogna avere qualcuno che sia secondo o terzo, perché sono primo di io soltanto, cioè dici, io devo avere qualcun altro di cui essere primo. Cioè, vedete, Caino non è dentro il suo dono, nel senso che l'atto del dono dovrebbe essere un atto in cui io dico a una persona: ho un affetto per te, ti voglio bene, no? Sono contento, ti voglio festeggiare. Per cui fra me e quella persona, no? Ma Caino sta offrendo, no? Per confrontandosi, per poter essere confermato in qualche modo nella sua forza. E vedete che il Signore va subito da Caino e gli dice: perché sei irritato e perché hai battuto il tuo volto? Se agisci bene, vedete, se sei nel tuo dono, se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto. Ma se non agisci bene, il peccato ha covacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, e tu lo dominerai, tu puoi dominarlo. Vedete? Tra l'altro qui c'è un'altra immagine del peccato, no? Mentre nel racconto di Genesi 3 avevamo il serpente, qui c'è quasi un, no? Un animale, una belva che sta per accovacciata, no? Sai, quando sta per saltare, no? Cioè, quindi una belva che sta per assaltare. Vedete, il Signore non accetta l'offerta di Caino perché ama Caino, cioè per farlo uscire dalla sua dinamica autocentrata. cioè nel senso che noi possiamo fare del bene per noi stessi, per noi stessi, per sentirci dire e per sentirci confermare e dire no, ma quello è bravo, è bravo, ma quello è quella lì. Cioè uno può, notate che Paolo lo dirà nell'inno alla carità, dirà guardate che uno può arrivare a dare il suo corpo a essere bruciato, ma se non ha l'amore non serve a niente. Cioè si possono fare tanti gesti, tra virgolette, di bene, ma per se stessi. Pensate anche a tutte quelle persone che fanno volontariato perché stanno male, perché devono riempire dei vuoti nella propria vita, e nel momento in cui stanno un po' meglio, quei poveri anziani, quei poveri disabili, perché poi a un certo punto hanno soddisfatto il loro bisogno immediato, e di loro e del loro bisogno. Terribile questo, eh? Allora il Signore rifiuta l'offerta di Caino, no, perché ama Caino, perché ama Caino. E vedete, il Signore va subito da Caino, no, a invitarlo a parlargli e a invitarlo a rendersi conto del perché dentro di sé sta male, dicendogli appunto se tu agisci bene, ma tu non agisci bene, no? Perché se tu agisci bene non hai niente da, no? Ma se non agisci bene, sta attento, perché il peccato, no? La volontà di morte è dentro di te, ma tu puoi dominarlo. E allora Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna. Nella vecchia traduzione, e che voi, qualcuno ha la vecchia traduzione, no, nella vecchia traduzione, però penso che vi possiate ricordarlo perché abbiamo sentito tanti, si diceva andiamo in campagna, perché giustamente è stata tolta, perché è stata tolta? Perché quella, nel testo ebraico antico non c'è andiamo in campagna, è stato nella 70, nella versione poi greca, che a un certo punto è stato fatto, che i traduttori hanno voluto riempire un vuoto, no? Cioè il Caino disse al fratello Abele mentre erano in campagna, allora che cosa disse al fratello Abele? Mentre erano in campagna gli avrà detto andiamo in campagna, cioè non necessariamente andiamo in campagna, però nel testo antico non c'è, e un commento di un autore spirituale che cercava di cogliere anche tutti questi vuoti diceva vedete non c'è, perché tutte le parole che sono spinte dalla morte non rimangono. Non rimangono. Non costruiscono questi distretti. Anche noi forse abbiamo, anche nella nostra vita, qualche volta abbiamo sperimentato qualche parola che ci ha dato vita, e quella parola, no, ce la portiamo dentro. Si è stata scolpita, no? Allora le parole che spinte dalla morte, no, sono parole che distruggono e non rimangono. E mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Mi fermo qui ricordandovi che un midrash, i midrash sono quei racconti ebraici che commentano, no, i testi biblici, dice Caino alzò la mano contro il fratello Abele e si uccise, cioè uccidendo Abele uccide se stesso, no, in quanto fratello, in quanto fratello, no? È forte questa, no, questa, questo commento. E allora ci fermiamo e la prossima volta lo completeremo. E così. Tanto per fare un piccolo programma ancora dei nostri incontri per aprile, Allora, io pensavo lunedì prossimo appunto che ci incontriamo. Lunedì santo, se, dato che poi lunedì, l'altro lunedì di Pasquetta e non ci si vede, cioè lunedì santo io lo farei l'incontro, se voi ci state, nel senso proprio anche per non perdere troppo, no, staccare le due settimane. Quindi andiamo avanti ancora questi due lunedì e poi ci rivedremo dopo Pasqua. Va bene, allora concludiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ricordiamo i nostri debitori, e non buona serata.
Grazie altrettanto.